In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde un albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal suo buon tesoro, del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Nell'antichità erano pochissimi quelli che possedevano qualcosa di scritto. Tutto veniva trasmesso da uomo a uomo, da uomo a ragazzo, ragazza e così via. Ed è per questo che la saggezza dell'antichità veniva trasmessa o attraverso delle frasi brevi collegate fra di loro. Abbiamo un esempio nel primo brano che abbiamo letto. Questo permetteva all'insegnante di avere in mente, potremmo dire, ciò che doveva trasmettere. Perché la trasmissione da uomo a uomo permette di valutare il peso delle parole. Il discepolo, guardando al maestro, capiva qual era il significato delle parole che diceva. Quindi le parole erano collegate strettamente alla vita e venivano dette e imparate le parole che avevano un contenuto reale legato alla vita. Noi invece siamo abituati ad imparare moltissime parole, ma di tantissime parole non conosciamo il corrispondente della vita. Questo è stato l'inconveniente della scoperta della stampa. Per cui noi diciamo moltissime parole. Adesso poi già ce ne accorgiamo che tante parole volano nell'aria, ma sono semplicemente dei rumori emessi dalla bocca, nient'altro. Ecco, questo richiamo al metodo educativo dell'antichità è un invito ad essere, diciamo, più attenti nel parlare. E infatti le indicazioni date da questo Ben Sirach, che scrive poco tempo prima di Cristo, che raccoglie la saggezza del suo nonno e avveniva in questo modo la trasmissione del sapere di padre in figlio e così via. E qui viene portata l'attenzione sulla lingua, sul parlare, sulla bocca. E veniva esortato il discepolo ad essere molto attento prima di parlare, prima di parlare. Allora può accaderci di parlare prima di pensarci dopo. Qui l'esortazione del maestro di pensaci prima di parlare, ascolta prima di parlare. Questa è un'esortazione. Di questo metodo, potremmo dire, maestro anche Gesù Cristo. Infatti Cristo quando parla non è perché ciò che dice venga scritto, ma che venga accolto e trasmesso viva voce. Per quello che anche nel Vangelo troviamo un certo ritmo, un certo concatenamento delle parole, dove una parola chiama l'altra e così si tiene più facilmente a memoria. E all'inizio del cristianesimo, in preparazione al battesimo, molti cristiani imparavano a memoria brani del Vangelo. Alcuni addirittura lo sapevano tutto, almeno uno dei Vangeli. Noi impariamo di tantissime cose. Conosciamo anche tanti autori della letteratura italiana, anche straniera. Però l'idea di imparare a memoria il Vangelo, questo non ci viene proprio. Eppure queste sono parole che hanno un peso particolare, perché sono la misura di tutte le parole. Il Vangelo, in fondo, è l'unità di misura dell'insegnamento della Chiesa. Se un insegnamento è valido o no, ci è stato dato questa unità di misura. Nel mondo in cui noi viviamo, c'è una trasmissione impressionante di suoni, maestri che si autonominano del sapere, però se noi li vediamo poi è gente che è fallimentare nella vita. Se per caso gli scappa anche un pensierino buono, proprio esce da una situazione il cui significato sfugge completamente, perché la parola che viene detta dalla persona non trova niente nella persona che gli corrisponda. E questo snerva ogni possibilità di fare un cammino verso la verità. Gesù ci richiama, potremmo dire, al linguaggio, e ci richiama soprattutto all'istintivo sguardo, potremmo dire, di correzione nei riguardi dell'altro. Questo, potremmo dire, dato istintivo era già noto nell'antichità. Avrete fatto nella scuola media la traduzione di quella specie di favola dove dice che Dio, creandoci, ci ha dato due borse. E uno ce l'ha messa davanti e uno ce l'ha messa di dietro. Nella borsa davanti ci sono i vizi degli altri. Nella borsa che abbiamo di dietro ci sono i nostri vizi. È per quello che noi vediamo così con facilità i vizi degli altri, perché c'è questo dato originario, strutturale, quasi che ci impedisce di guardare ai nostri difetti. Effettivamente noi facciamo fatica a riconoscere e a vedere i nostri difetti. E Gesù ci indica come anzitutto noi dobbiamo avere nei confronti delle altre persone un atteggiamento comprensivo, un atteggiamento, diciamo, anche fraterno, cordiale, un atteggiamento di chi, vedendo l'altro, dice: l'altro è una cosa buona, anzi l'altro è bene che sia così. Perché è giusto che sia così e abbia la sua caratteristica e la sua individualità. È bene che io abbia incontrato quell'altro, così ci aiutiamo insieme a svolgere il cammino della vita. E così insieme il nostro incontro diventa un cammino buono, una storia buona che ci accompagna giorno dopo giorno. Quindi l'invito è pregiudizialmente: l'uomo che incontriamo è bene che sia così ed è giusto che sia così, senza che noi abbiamo la pretesa di insegnare all'altro. Questa è un po', per dire, la tendenza istintiva di volere essere noi giudici e correttore degli altri. No, l'altro ha diritto di vivere la sua vita. L'altro è quello che è e seguirà il percorso che si deve fare e che deve fare senza affrettare, senza bloccare. In questo modo Gesù viene ad indicarci che nel cuore di ciascuno di noi esiste un potenziale positivo che nell'incontro viene sviluppato, viene espresso. Quindi l'incontro è il luogo dove viene alla luce la verità della persona. Occorre però che pregiudizialmente non ci sia la selezione del negativo, ma pregiudizialmente noi riconosciamo nell'altro la realtà buona dell'origine. Ed è giusto che sia così, ed è bene che sia così, anche se ci disturba un po'. L'insegnamento quindi del Signore si basa sul fatto di avere la stessa fraternità, perché abbiamo la stessa paternità, e quindi il fondamento religioso diventa l'indicazione fondamentale che dà come il tono del rapporto di vita con le persone, affinché le persone, vivendo insieme, imparino ciascuno anzitutto per sé e poi, vivendo assieme all'altro, trasmetta anche all'altro il bene che è riuscito a realizzare nella sua esistenza.